Alice. Libri, storie e idee con Moira Bubola.
Trovare se stessi, non perdersi, riuscire ad attraversare la vita e le sue traversie mantenendosi fedeli all'idea che si ha di sé. È un'impresa grande che richiede tutta la nostra tenacia, presenza e sollecitudine. Buon pomeriggio, sono Moira Bubola e trascorreremo assieme la prossima ora. In questo primo sabato di dicembre sfoglieremo pagine dense di riflessioni, interrogativi e slanci. Sono anche pagine molto lontane le une dalle altre. Forse però nella diversità della proposta si fa strada un pensiero. Riuscire ad intravedere un orizzonte di verità, giustizia, comprensione e, perché no, personale realizzazione. Non importa quello che si sta vivendo o quello che si è attraversato. La rivoluzionaria Rosa Luxemburg ci mostrerà la forza dello sguardo, perché i suoi anni passati in carcere trovano un parziale sollievo grazie alla presenza della natura vegetale e animale. Il volume Un ardente desiderio di primavera, edito da Casagrande nella curatela e traduzione di Danilo Baratti e Patrizia Candolfi, presenta una parte della ricca corrispondenza della Luxemburg. Lettere queste nelle quali racconta le sue prigioni e gli incontri che hanno illuminato anni molto difficili e bui. Con 8.6 gradi di separazione, romanzo edito da Nottetempo, conosceremo poi Alice, donna adulta e dipendente dall'alcol e dagli psicofarmaci. La scrittrice vicentina Giulia Scomazzon ha trovato una voce originale per dare corpo al disagio, senza pietismo e autocommiserazione, perché la sua protagonista ha un piglio ironico e scanzonato che incanta per lucidità e analisi. Sfoglieremo infine i taccuini di Norimberga dello psichiatra americano Leon Golden, un documento unico per capire come si diventa nazisti. Un epistolario, un romanzo e un saggio daranno senso al proposito di Alice, che è quello di parlare di libri, conoscere le storie e capire le idee. A darci il tono del momento che trascorreremo assieme, la voce ruvida e anche un po' dolorosa di Johnny Cash con Let the Train Blow the Whistle.
I don't want no aggravation when my train has left the station. If you're there or not, I may not even know. Have a round and remember things we did that weren't so tender. Let the train blow the whistle when I go. On my old guitar sell tickets so someone can finally pick it and tell the girls down at the Ritz I said hello. Tell the gossipers and liars I will see them in the fire. Let the train blow the whistle when I go. Let her blow, let her blow. Long and loud and hard and happy, let her blow. No regrets, all my debts will be paid when I get laid. Let her blow. Let her blow, let her blow. You'll be left without excuses for the evils and abuses down to today from years and years ago. And have yourself another toke from my basket full of smoke and let the train blow the whistle when I go. Let her blow, oh, let her blow. Long and loud and hard and happy, let her blow. No regrets, all my debts will be paid when I get laid. Let her blow, let her blow, let her blow. Let her blow, let her blow, let her blow.
Dalle carceri, dove viene imprigionata quasi ininterrottamente tra il 1915 e il 1918, la rivoluzionaria Rosa Luxemburg, Rosa la sanguinaria o l'incendiaria per i suoi detrattori, scrive agli amici e ai compagni di partito. Lettere luminose, cariche di forza e speranza, anche quando la cella è infestata dalle cimici e le notizie dal mondo sono tetre. Potete leggere queste parole sul retro della copertina del bel libro edito da Casa Grande intitolato Rosa Luxemburg, un ardente desiderio di primavera, erbe, animali e cieli nelle lettere dal carcere. Ho avuto il piacere di incontrare uno dei due curatori. Prima di proporvi l'intervista, sentiamo il tono della prosa di Rosa Luxemburg.
A Matilde Jacob, 30 marzo 1915. Cara signorina Jacob, per accompagnare la sua partenza vorrei mandarle ancora tanti saluti affettuosi. Molte grazie per tutti i suoi dolci regali, che mi tornano molto utili. Per il momento non ho altri desideri se non che lei possa finalmente tranquillizzarsi sul mio benessere terreno. Sono veramente contenta che lei sia uscita dalle mura e vada a godersi la bella primavera. Il tempo è favorevole e proprio l'aria fresca e fredda garantisce una certa durata del soleggiamento. Forse in Turingia troverà già qualche fiore nei prati, anche se a questa altitudine la vegetazione è probabilmente tardiva. Sul lago di Ginevra ci sono già innumerevoli non ti scordar di me, violette, e presto anche il mio fiore di campo preferito, il billeri dei prati, da non dimenticare la primula odorosa. L'anno prossimo, se sarò fuori sana e salva, nessuno di questi fiori sarà al sicuro in mia presenza. Nel frattempo le do procura di saccheggiare i prati al mio posto. Nel bosco ora ci devono essere la tenera anemone azzurra e i narcisi bianchi, almeno vicino a Stoccarda, nella faggeta. In questo periodo dell'anno ce n'erano già in gran quantità.
Quando ho preso in mano questo volume, Danilo Baratti, mi sono chiesta: ma come vi è venuta l'idea? Perché noi conosciamo Rosa Luxemburg, attivista, politica, che si è battuta per i diritti all'inizio del secolo scorso. Questa sua passione per le erbe, per gli animali e per le nuvole non era così facile da conoscere e neanche da immaginare.
Forse non è proprio così, nel senso che di pubblicazioni che hanno portato l'attenzione su questa dimensione più privata, diciamo, di Rosa Luxemburg, ne sono anche già uscite. Questa è diversa da quelle, ma non è che siamo i primi a mettere in evidenza questi aspetti. E poi devo dire che l'idea è stata della casa editrice, che poi ci ha contattati per vedere se volevamo curare questa pubblicazione. Conoscevamo già l'esistenza degli erbari di Rosa Luxemburg e avevamo letto cose sue più su un versante più politico. Comunque ci siamo buttati con piacere in questa impresa.
Un'impresa che vi ha visto anche tradurre, no, queste lettere, corretto?
Sì. Certe sono tradotte per la prima volta in italiano, parecchie sono già state pubblicate in altre traduzioni, per esempio da Lelio Basso, che è stato in Italia il primo studioso e divulgatore del pensiero e delle lettere di Rosa Luxemburg.
Che cosa vi ha colpito di più prendendo in mano, diciamo, questa impresa editoriale? Siete stati chiamati dall'editore, avete detto sì, ci siamo. Che cosa vi ha sorpreso che non vi aspettavate di trovare?
Soprattutto ci ha sorpresi, entrando nelle lettere, l'importanza di questa dimensione più privata, la presenza così forte nelle lettere che abbiamo letto e che abbiamo scelto di questi elementi legati al mondo naturale, anche se poi, pensandoci, il fatto che siano lettere scritte dalla prigione rende più, tra virgolette, normale il non parlare di certi argomenti più legati alla dimensione politica e portare l'attenzione su aspetti che aiutano anche a tenere in vita una persona dentro la prigione. Dopo è vero che in realtà questa attenzione per il mondo naturale è molto presente anche fuori dal carcere, anche nelle lettere precedenti, ma non con questa forza, no?
A Hans Diefenbach, 30 marzo 1917. Caro Entchen, nel mezzo del mio bel equilibrio faticosamente costruito, ieri, prima di addormentarmi, sono stata di nuovo assalita da una disperazione molto più nera della notte. E oggi è un'altra giornata grigia, invece del sole un freddo vento di levante. Mi sento come un bombo congelato. Ha mai trovato un bombo in giardino la prima mattina gelida d'autunno? Sdraiato sulla schiena nell'erba, tutto intirizzito, come morto, con le zampette retratte e la peluria coperta di brina? Solo quando il sole lo riscalda per bene, le zampine cominciano lentamente a muoversi e allungarsi. Poi il corpicino si rigira e infine si leva goffamente in aria con un ronzio. Ho sempre ritenuto mio compito inginocchiarmi accanto a questi bombi congelati e riportarli in vita con il fiato caldo della mia bocca.
Rosa Luxemburg mi fece un'impressione straordinaria. Da un lato era un genio intellettuale, ma allo stesso tempo era piena di bontà e compassione per la sofferenza di tutte le creature, umane o animali. Si affliggeva per ogni ingiustizia e dimostrava grande delicatezza. Questa era Rosa la sanguinaria, come veniva spesso definita dai giornali. E qui riporto alcune parole che voi poi date per la loro interezza, insomma la frase prosegue, che ha scritto il contabile Arthur Gertel. Insomma, sentiamo la delicatezza di questa donna. Voi avete intitolato la vostra introduzione, dico voi appunto, lei Danilo Baratti, assieme a Patrizia Candolfi, una cincia allegra in gabbia. In che misura queste lettere ci restituiscono anche il carattere forte e complesso dell'attivista politica? Perché non dimentichiamo che insomma Rosa Luxemburg nella sua vita si è battuta per i diritti civili in maniera forte e convinta.
Queste lettere direi relativamente poco. Per le ragioni che dicevo prima, ma anche proprio per la scelta che ci ha orientati su questa attenzione per il mondo naturale. Direi che l'attivista politica esce più nell'introduzione, nelle note, nei commenti che ci sono e nel fatto che qua e là fa riferimento comunque alla situazione all'interno della socialdemocrazia tedesca, sempre con posizioni molto critiche, oppure c'è qualche riferimento anche alla guerra in corso, alla rivoluzione russa, ma sono quasi degli elementi marginali, non per sua scelta, ma forzatamente marginali, perché sono soprattutto lettere che passavano sotto le maglie della censura, quindi non poteva esprimere liberamente le sue opinioni politiche in questa corrispondenza.
Infatti, questo non poteva farlo. Leggendole, soprattutto quando lei guarda i buoi frustati a sangue da uno degli addetti del carcere e lo guarda negli occhi il bue che sanguina e inizia a piangere, dice che le lacrime del bue erano diventate le sue lacrime, ci ho letto comunque una dimensione politica in tutto questo suo raccontarci della natura, degli animali, della sofferenza dei buoi o dei bombi raffreddati durante la notte o col primo gelo.
Si può leggere così, si è anche portati a leggere così sapendo chi è Rosa Luxemburg. Io penso che ci sia un po' la tendenza a esasperare questa lettura, perché mi pare che questa empatia nei confronti degli animali, degli insetti, degli uccelli, del bufalo portato nel cortile della prigione sia una cosa molto più legata alla sua personalità intima che non alla sua posizione politica.
A Sophie Liebknecht, dicembre 1917. Qualche giorno fa è arrivato un carro pieno di sacchi, accatastati così alti che i bufali non potevano varcare la soglia della porta carraia. Il soldato che li accompagnava, un tipo brutale, ha iniziato a picchiare gli animali con il manico della frusta, tanto che la guardiana l'ha apostrofato chiedendogli indignata se proprio non avesse un po' di compassione per gli animali. «Anche di noi uomini nessuno ha compassione», ha risposto con un sorriso cattivo, colpendoli ancora più forte. Gli animali hanno dato infine uno strattone e hanno superato l'ostacolo, ma uno sanguinava. Sonichka, la pelle del bufalo è proverbiale per spessore e resistenza ed era lacerata. Durante l'operazione di scarico, gli animali esausti se ne stavano muti e uno, quello che sanguinava, guardava davanti a sé con un'espressione, nel volto nero e negli occhi neri e dolci, come di un bambino che ha pianto a lungo. Era esattamente l'espressione di un bambino che è stato punito duramente e non sa per cosa né perché, non sa come sfuggire al supplizio e alla violenza bruta. Mi sono messa davanti a lui e l'animale mi ha guardata. Mi sono scese le lacrime, erano le sue lacrime. Non si può fremere più dolorosamente per il fratello più amato di quanto non fremessi io, impotente, davanti a quella sofferenza muta.
Dopo è vero che lei afferma, c'è una frase molto bella che dice «Mi sento a casa mia in tutto il mondo, ovunque ci siano nuvole, uccelli e lacrime umane». Però queste due cose, diciamo, vanno assieme, ma non è che una sia in funzione dell'altra, ecco. Penso che appunto si possa dare questa lettura, ma senza esagerare troppo. Tant'è vero che poi lei, quando entra sul terreno dello scontro politico all'interno del partito, è di un'inflessibilità, di una durezza e anche direi di una mancanza di empatia nei confronti dei suoi compagni che critica, molto impressionante. Lo osservano anche Luise Kautsky, per esempio, fa proprio questa considerazione, dice: sapeva gioire della vita come pochi, godere le sue bellezze e trarne sempre nuova felicità, esisteva però un campo in cui tutto l'amore delle creature, del prossimo e degli amici scompariva se si trovava incompresa e delusa, e questo campo era la politica. Quindi non è che sia una doppiezza, ma sono due ambiti in cui lei si muove in modo diverso e si possono anche trovare dei momenti di contatto, ma non bisogna eccedere troppo in questa sovrapposizione.
Senta Danilo Baratti, che cosa ci raccontano queste lettere se pensiamo ai destinatari? Perché c'è la sua segretaria particolare, c'è la sua migliore amica, c'è un medico a cui lei era molto legata, molti sono membri del Partito Socialista Tedesco. Ecco, che cosa ci raccontano di quel clima di inizio secolo scorso?
Queste lettere, quelle di questa selezione, forse non ci raccontano molto di quel clima. Traspare un po' nelle considerazioni che mette qua e là, traspaiono le tensioni che ci sono all'interno della socialdemocrazia tedesca, soprattutto in relazione alla guerra e alla posizione che aveva preso il partito al momento dello scoppio della guerra, dove erano rimasti in pochissimi a sostenere la posizione, diciamo, pacifista, internazionalista della Seconda Internazionale, e praticamente solo il suo compagno politico più stretto, Karl Liebknecht, aveva votato alla seconda votazione contro i crediti di guerra, no? Però queste cose più che altro le troviamo perché le sappiamo e perché vengono magari sottolineate da qualche osservazione in nota, ma non è che queste lettere ci rivelino molto di cosa si muove in questo periodo in Germania e nel mondo, al di là di qualche accenno. Secondo me ci rivelano molto di più della dimensione privata di questo personaggio, ed è quello che rende interessante le lettere, scoprire che c'è tutto questo oltre alla Rosa Luxemburg focosa rivoluzionaria di inizio Novecento.
Una donna che teneva molto all'amicizia e una donna che, nonostante si fosse formata, lei studia prima scienze naturali, filosofia, poi si laurea in scienze politiche, ma l'arte, la letteratura, la musica e la pittura avevano avuto un grande influsso su di lei. Queste lettere anche ci dimostrano questo, quanto fosse una fine letterata e conoscitrice della musica, della poesia e della pittura.
Sì, questo accanto al, diciamo, al mondo naturale c'è tutta questa dimensione culturale che forse non è molto nota in Rosa Luxemburg, che emerge molto bene, perché lei sta parlando soprattutto quando scrive a Hans Diefenbach, ma anche a Luise Kautsky. Ci sono questi continui riferimenti a certi leader, a certe poesie, a certi romanzi che si scambiano e su cui condividono delle opinioni, delle reazioni, e vengono fuori anche i suoi gusti. E questo è un aspetto molto interessante di questa corrispondenza. Quindi attraverso queste amicizie c'è tutto un mondo, un gusto per la letteratura, la poesia e la pittura che viene fuori e che in fondo la fa vedere anche sorprendentemente su posizioni, ad avere dei gusti fondamentalmente borghesi, tradizionali, un po' scontati, Mörike, Goethe, Mozart, e abbastanza chiusa nei confronti, anzi direi molto chiusa nei confronti delle avanguardie dell'epoca in ambito letterario, musicale, teatrale.
Questo colpisce molto.
Sì. Però lei in fondo viene da una famiglia agiata, anche per esempio la sua attenzione al decor, no? Per
quello che si fa portare, della casa, no?
Quello che si fa portare in quell'unica prigione dove può arredare un po' la camera cella, perché non è sempre così. Però quando era a Vronche aveva una situazione un po' diversa dalla solita cella di un carcere, e lì si fa portare tovaglie ricamate e tovaglioli di un certo tipo e tutta una serie di oggetti che le ridanno quel tipo di idea di casa, che poi corrisponde abbastanza anche al tipo di idea di letteratura, di musica e di pittura che si porta dentro.
Molto classica dunque Rosa Luxemburg in queste sue passioni. Un aspetto interessante, particolarmente interessante della vostra introduzione, della sua introduzione firmata assieme appunto a Patrizia Cantolfi, riguarda proprio il capitolo Rosa rimossa, Rosa risorta. Dunque, mi viene proprio da chiederle, Danilo Baratti, possiamo definire Rosa Luxemburg una figura moderna che ha precorso i tempi e forse oggi molto più comprensibile perché più vicina alla sensibilità contemporanea?
Fino a un certo punto, perché sicuramente anche l'approccio di questo libro, se vogliamo, è più vicino alla sensibilità, diciamo almeno tardo novecentesca, perché c'è questa dimensione del privato che esce e che fino a un certo momento, diciamo fino agli anni 70, interessava poco, no? A chi studiava Rosa Luxemburg o a chi pubblicava testi su Rosa Luxemburg. In questo senso sì, però anche qui c'è forse un po' la tendenza, proprio perché c'è questa dimensione privata molto bella e molto forte in queste lettere, a farne poi una antesignana di tutta una serie di movimenti che si sono sviluppati più tardi. Non so, ogni tanto viene per esempio indicato come la prima ecofemminista. Ecco, io non direi né femminista né eco.
Né ecologista.
Cioè, sono letture che facciamo un po' alla luce di quello che è stato dopo lo sviluppo e poi si vanno a cercare delle radici, come quelli che per esempio riescono anche a trovare radici ecologiche nel pensiero di Marx, ma bisogna sempre mettere storicamente le persone al proprio posto. E certo, si può dire, presenta una sensibilità molto forte nei confronti del mondo naturale, di tutte le creature, così come magari possiamo dire anche di San Francesco molto prima, ma non necessariamente questo ne fa una precorritrice, non so, del pensiero antispecista. Ci sono delle dimensioni che si possono ricondurre a certi filoni politici e filosofici attuali, però non riconducendo la forza dentro un'etichetta che non le spetta o che forse non ha mai pensato di poter ricoprire.
È stato molto chiaro. Mi sono anche chiesta, leggendo poi la parte finale che è stata affidata a Nicola Schönenberger, biologo, botanico, che appunto interviene sui 16 fogli dell'erbario di Rosa Luxemburg, mi sono chiesta in che modo avete collaborato, se avete collaborato.
Sì, le tavole le abbiamo scelte assieme. Certe tavole si riferiscono proprio ad alcune lettere in cui lei parla di quei fiori, di quando li ha ricevuti, chi glieli ha dati, e quindi quelle sono state scelte in funzione delle lettere. Altre sono state scelte da Nicola Schönenberger per quello che ci dicono dei luoghi in cui lei è stata prigioniera, in particolare di Bartimstrasse a Berlino e di Breslavia, perché parecchie piante raccolte in questo erbario vengono dai cortili di queste carceri. E quindi, diciamo, alcune le abbiamo scelte noi perché legate alle lettere che avevamo scelto e commentato, altre le ha scelte Nicola Schoenberger per questa relazione col territorio e soprattutto perché l'intenzione nostra, attraverso anche il contributo di Nicola, era quella di finalmente far parlare questo erbario, perché sono state pubblicate in Germania, anche in Italia, le tavole complete, cioè tutto l'erbario, però senza che mai questo erbario venisse anche interrogato come tale, cioè come raccolta scientifica da parte di una dilettante che poteva magari rivelare qualche cosa di utile anche a chi si occupa di botanica e non solo essere delle belle pagine da sfogliare con le erbe essiccate, raccolte presentate col loro nome.
E infatti raccontano, perché Nicola Schoenberger, a chi ci sta ascoltando, l'invito di andare a leggere queste pagine che si trovano alla fine del volume. Appunto, Nicola Schoenberger ci dice di un cambiamento climatico, di alcune specie che non ci sono più, insomma, porta sulla pagina un'analisi scientifica e queste erbe vengono raccontate, alcune addirittura sono dei fiori che erano stati regalati a Rosa Luxemburg e altri invece si trovavano appunto nel cortile o nel piccolo giardino orto di una delle prigioni. Per concludere questo nostro incontro, io vorrei sapere, sono curioso di sapere da lei, Danilo Baratti, che cosa si augura per questo volume? Ha un augurio da fare a questo volume che ha curato e tradotto assieme a Patrizia Candolfi? Lo presenterete nei prossimi giorni, lo troviamo in tutte le librerie. Lei che cosa augura a questo volume?
Al di là del fatto che venga letto, che evidentemente chi scrive o cura un libro si augura che abbia una certa circolazione, ma io mi auguro che chi lo legge impari da Rosa Luxemburg ad essere attento a tutti quei piccoli esseri come il bombo, certe farfalle, certi uccelli di cui lei parla e di cui lei parla anche così bene, cioè non c'è solo una dimensione di attenzione e empatia nei confronti delle creature viventi, ma c'è anche un modo di parlarne che dovrebbe spingere tutti a essere più attenti a quello che si trovano intorno. Per esempio, lei a un certo punto dice: ci sono questi cittadini che passano davanti agli olmi e non sanno neanche che cos'è un olmo, non hanno mai notato la fioritura dell'olmo. Ecco, forse questo libro potrebbe spingere a guardare meglio la natura e quindi di conseguenza, senza far diventare Rosa Luxemburg un ecologista, a preservarla, a rispettarla.
Grazie, grazie per essere stato con noi.
Grazie.
A Sophie Liebknecht, 2 maggio 1917. Poi oggi pomeriggio ho incontrato il primo bombo, uno molto grande, con un nuovo vestitino di pelliccia nera scintillante e una cintura giallo-oro. Ha ronzato in un basso profondo e anche lui è volato dapprima sulla mia giacchetta e poi via disegnando un alto arco sopra il cortile. Le gemme dei castagni sono così grandi, rosee e gonfie, brillanti di linfa, che tra qualche giorno probabilmente spunteranno le foglioline che sembrano piccole manine verdi. Si ricorda l'anno scorso quando stavamo davanti a uno di questi castagni con le foglioline giovani e lei ha gridato con buffa disperazione «Rosa!» Lei ha rotta la R ancora più forte di me. Cosa si deve fare in questo incanto?
Alice! Alice!
Vi ricordo il titolo del volume di cui vi ho appena parlato. Rosa Luxemburg, un ardente desiderio di primavera. Erbe, animali e cieli nelle lettere dal carcere, pubblicato da Casa Grande. Il brano J'aime la mer comme une femme di Moussouti e Les Javins ci porterà all'incontro con una penna che mi ha sorpresa e convinta. Mi sono imbattuta un po' per caso nella scrittrice Giulia Scomazzon. E il destino, si sa, a volte regala dei bei gran momenti, come è stata per me la lettura di 8.6 gradi di separazione. Subito dopo il brano conosceremo la scrittrice e entreremo tra le pagine del libro.
J'aime la mer comme une femme, son charme clair a pris mon âme dans mon bateau. Quand il fait beau, je vibre enfin et le roi n'est pas mon cousin. Au gré des vents, jusqu'à la grève, les flots mouvants baissent mon rêve. J'ai dans la chair le baiser bleu et vert. Comme une femme, j'aime la mer. Au monde, il existe nombre des amoureux, aimant les cieux, la terre. Et dans le cœur, la nuit, le jour, depuis toujours, je n'ai qu'un seul amour. J'aime la mer comme une femme, son charme clair a pris mon âme et sa chanson, son gai frisson berce mon cœur qui vogue enfin vers le bonheur. Sur les flots bleus, comme dans un rêve, je goûterai des heures brèves. J'ai dans la chair le baiser bleu et vert. Comme une femme, j'aime la mer. Entre la mer et le ciel bleu, je suis heureux, loin des soucis du monde. Je reste seul et n'importe où, loin des jaloux, je fais des rêves fous. J'aime la mer une femme, son charme clair a pris mon âme, et quand parfois sa grosse voix rugit plus fort, elle est pour moi plus belle encore. Mais quand le port paraît en fête, j'oublie alors graine et tempête, mon chant dans l'air répète à l'univers. J'aime les femmes, j'aime la mer. Mon chant dans l'air répète à l'univers. J'aime les femmes, j'aime la mer.
Nostra ospite è Giulia Scomazzon, autrice di 8.6 gradi di separazione, pubblicato da Nottetempo. Buongiorno e benvenuta, Giulia.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Un romanzo che ci racconta di Alice. Alice ha 34 anni, ha un lavoro come insegnante, una storia sentimentale che finisce proprio nelle prime pagine. Il fidanzato Giacomo diventa ex perché non sopporta più lo stato nel quale Alice si riduce. Alice beve e assume benzodiazepine. Procede in maniera sistematica con il bere: aperitivo, Campari Spritz, al bar appena uscita dal lavoro, bar gestito da cinesi, a casa poi si apre due birre all'inizio, poi magari diventano anche quattro o sei nel corso della serata. Queste birre hanno come gradazione 8.6, l'8.6 del titolo. Ecco, entriamo proprio nel merito di questo titolo, perché ci sono sì i gradi delle birre, ma c'è anche questo gradi di separazione, che fa eco a un titolo di un film molto famoso, però ci racconta anche qualcosa di Alice, o sbaglio, Giulia?
Sì, esatto. Mi piaceva, al di là del gioco di parole, che forse non amo moltissimo, appunto la teoria, no, dei sei gradi di separazione. In realtà è una teoria che ipotizza una connessione più che una separazione, no, tra le persone, mentre in questo caso gli 8.6 gradi di separazione segnalano una vera e propria formula di distacco della protagonista rispetto alle relazioni umane e anche di cura che tenta di intraprendere durante il percorso. Quindi non sono più gradi di separazione che ricongiungono, ma gradi di separazione che allontanano in maniera graduale, in maniera progressiva, no, durante il racconto.
Io ho dato alcuni elementi di chi è Alice. Ecco, ma se dovessi chiederlo a lei, Giulia Scomazzon, chi è Alice, che cosa ci risponderebbe?
Beh, mi piace pensare ad Alice senza arroganza, come una sorta di vera rappresentante della generazione a cui appartengo, che sia un po' più giovane di me, quindi i millennials, soprattutto in questo territorio, il Veneto. Riflettevo tra l'altro l'altro giorno a seguito della lettura di un articolo, di una recensione, quanto Alice sia una sorta di, per me almeno, di eroina della resa, dell'arrendersi. E io ho letto tanta letteratura, ho amato tanta letteratura incentrata su temi che vanno dalla disperazione alla noia, a tutte forme, no, di disagio psicologico che hanno afflitto l'uomo durante, diciamo, tutto il Novecento. Mi pare che la resa sia una sorta di condensatore di tutti questi disturbi, l'ansia sociale, la depressione e nella sua forma anche di disperazione, però la resa li comprime tutti, no? Impedisce a tutti questi sentimenti di esplodere. Infatti è un personaggio che è segnato dalla dipendenza da alcolici e psicofarmaci, tranquillanti, però è un personaggio che non cade mai, no, nella disperazione, nel tragico. E questo, penso, cioè, per fare questa operazione mi è servito in qualche modo calibrare una sorta di tono il più ironico possibile. E quindi sì, direi che Alice è un po' una sorta di eroina tragicomica, che forse è l'unica eroina a cui la mia generazione può aspirare.
Il personaggio di Alice è un'eroina tragicomica che usa l'ironia, appunto, per attraversare la vita che l'ha riportata a tornare. Alice ritorna, appunto, nel suo paese natio, questo paese del Veneto. E il Veneto è l'ambiente in cui lei si muove. Dunque, Giulia Scomazzon, sarebbe stato possibile questo personaggio e questa storia senza la regione Veneto a far da sfondo?
No. In una maniera un po' più articolata che in relazione soltanto al territorio veneto e alla sua profonda associazione con l'alcol. Cioè, sarebbe stato impossibile per me, perché non sono una persona particolarmente fantasiosa, quindi riesco ad ambientare le storie solo in luoghi che conosco molto bene. Poi però il Veneto, più di altre regioni immagino, però il Veneto mi pare una regione molto adatta ad uno scenario di resa per una persona di 30 anni, nel senso che sta scontando la crisi economica in maniera forse più umanamente drammatica di altri territori, perché il lavoro, no, è sempre stato il perno di questa società, e anche il bere in realtà era collegato al lavoro come valvola di sfogo post lavorativa, in cui però il lavoro rientrava nel dialogo, nelle chiacchiere tra le persone. E non a caso, tra l'altro, l'unico luogo di consumo sociale a cui fa riferimento la protagonista è un bar tabacchi cinese, cioè gestito da persone cinesi, e che è una caratteristica di tantissime attività commerciali qui in Veneto, no? Questo passaggio di gestione da proprietari locali a proprietari stranieri. Quindi sì, il Veneto pone la protagonista anche come persona che rientra da una grande città in un scenario compresso sia negli spazi, no? Quindi in un ambiente effettivamente disumanizzato quasi, no? Questo reticolo continuo di strade, centri commerciali, eccetera, questa specie di città diffusa. Sì, penso che quantomeno il Veneto funzionasse per acuire proprio questa dissociazione, no, che vive la protagonista rispetto alle relazioni tutte. Ci sono le relazioni personali, l'amicizia, l'amore, però poi c'è anche un ambiente da cui lei si sente sempre più distaccata.
Arriviamo al rapporto di Alice, Giulia Scomazzon, con la categoria psicologi e psicoterapeuti. Perché? Perché ultimamente mi è capitato di leggere diversi libri, uno di questi, Gli antropologi, di Eshkül Savaş, che racconta della generazione che troviamo anche in 8.6 gradi di separazione, dunque 34enni, 35enni, cosiddetti millennials. Ecco, e anche lì c'è una, diciamo, una sfiducia che via via prende sempre più corpo e più forma nei confronti di psicoterapeuti e psicologi. Vuole condividere con chi ci sta ascoltando il rapporto che intrattiene Alice con questa categoria professionale, che è raccontato in maniera divertente, in maniera profonda, analitica. Si pone un sacco di domande Alice quando incontra questi professionisti del dolore.
Sì, il rapporto difficile che ha con Alice in tutti questi casi, in tutti questi confronti, è da un lato proprio la semplificazione dell'umano che è implicita spesso nelle diagnosi, specie, questo è un commento esterno mio, però vedo paradossalmente nella mia generazione una volontà, no? Una rincorsa ad una diagnosi come simulacro di identità, e Alice si batte a suo modo, in un modo non troppo convinto, contro questa riduzione diagnostica del suo sé, che è problematico ed è probabilmente segnato da un trauma, e però in quel tipo di comprensione sostanzialmente medico-psichiatrica non si ritrova, così come in realtà non si ritrova nemmeno con un approccio psicoterapeutico più integrato, dove tutto viene giustificato, tutto viene per forza demandato ad un esito di vissuti passati che sembrano dover essere rimescolati continuamente, come se la psicoterapia, no, come nei film di Woody Allen, dovesse durare tutta la vita, e a quel punto che forma di cura è? Qualcosa che dura per tutta la vita. Cioè, il problema di Alice è proprio questo, anche nel modo in cui, ad esempio, c'è un dialogo tra lo psicoterapeuta, a cui è molto affezionata, insomma ci va da anni, sulla questione della spiritualità, dell'esistenza di Dio, che viene immediatamente derubricata con una fantasia quasi infantile da parte della protagonista. E sì, è questo tipo di approccio per cui tutto sommato sei sempre vittima, che tu lo sia per problematiche che competono neurotrasmettitori, ormoni, craving o i traumi del passato, è un tipo di approccio, quello che lei attraversa con queste figure professionali, che è sempre vittimizzante in qualche modo, e voleva una protagonista che rifiutasse a suo modo questa etichetta.
Alice rifiuta questa etichetta, l'avete sentito nelle risposte che ci fornisce Giulia, complesse, profonde, meditate. Trovate tutto questo anche nel libro di Giulia Scomazzon, 8.6 gradi di separazione, e c'è molto divertimento, arguzia, è tagliente Alice quando riflette tra sé e sé, come quando Alice si mette, è costretta dal quasi ex fidanzato, insomma, nelle battute finali della storia che la lega a Giacomo, è costretta ad andare dagli alcolisti anonimi. E qui si apre un altro spaccato, Giulia Scomazzon, molto divertente ma sempre profondo, che ci restituisce un'altra realtà. Perché Alice non crede nell'aiuto di questo gruppo di persone, allo stesso tempo però Alice si sente accolta con calore, con sorrisi, e dunque prova un benessere. Ecco, queste contraddizioni di Alice ci raccontano che cosa? Della sua solitudine e del suo non trovare se stessa.
Beh, soprattutto le scene dedicate agli alcolisti anonimi erano, l'abbiamo detto prima, no? In questa sua ricerca di forme di cura tra psicoterapia, psichiatria, eccetera, gli alcolisti anonimi in realtà sembrano precedere queste tappe e ne rappresentano l'altro lato, no? Mentre da una parte esiste sempre un rapporto gerarchico, per cui Alice è ridotta a paziente, come necessariamente avviene in quel tipo di colloqui. Qui per la prima volta sperimenta un rapporto paritario, no? Perfettamente orizzontale. È un rapporto orizzontale che però in qualche modo contiene in sé, in maniera quasi segreta, non dichiarata, un verticismo fortissimo, che è quello del potere supremo, che è questa entità, no, a cui, per chi conosce un po' la letteratura degli Alcolisti Anonimi, 12 passi, eccetera, eccetera, il potere supremo penso che all'interno dei 12 passi compaia almeno come espressione 6 volte, una volta l'ho anche contato, e questo potere supremo è chiaramente Dio. Oltre a questo, che è già un problema di rientro di una sorta di gerarchia, no? Qualcosa a cui affidarsi, mentre lei non cerca qualcosa a cui affidarsi, cioè non riesce a fare quel salto che le sembra un salto nel vuoto, nell'affidarsi agli altri. C'è invece questa insieme di persone che nella società in cui viviamo è abbastanza straniante, no? Entrare in contatto con un gruppo di persone che gratuitamente e in maniera molto autentica sono disponibili ad aiutarti a darti proprio il numero di telefono, a dirti chiamami anche alle 3-4 di notte, sei ricadute, eccetera. E però lei si rende conto in questo dialogo che inizialmente la coinvolge, la appassiona, che poi queste persone vivono la loro esistenza attraverso l'identità dell'alcolista, tant'è che molti di loro, la maggior parte dei partecipanti, si alzano prendendo la parola, dicendo il loro nome, associandolo ad alcolizzato o alcolista, quindi sono XY alcolista, e però quasi tutti loro non bevono da anni o addirittura da decenni. E questo la pone di nuovo di fronte a quel tema dell'identità da cui lei vuole scappare sostanzialmente, dell'identità intesa come etichetta.
Avete sentito anche il rapporto di Alice con appunto l'associazione Gli Anonimi Alcolisti. 8.6 gradi di separazione, il romanzo di Giulia Scomazzon, edito da Nottetempo, è diviso in 3 parti. E l'ultima parte è una parte che apre uno scenario luminoso, anche se la luminosità c'è in tutto il libro. Io lo dicevo prima a microfoni spenti a Giulia Scomazzon, l'ho letto in un pomeriggio dopo aver assistito ad una presentazione avvenuta a Book City e mi ha convinta, mi è piaciuto, e volevo chiudere questa nostra intervista sulla lingua, perché è una lingua che corre in maniera agile, Giulia, e ci restituisce quelli che sono i pochi episodi che succedono ad Alice, perché non succedono grandi cose nella sua vita, alcune però succedono, e poi ci restituisce questa lingua i pensieri. Ecco, come è arrivata alla costruzione di questa lingua? E divento ancora più specifica. In quanto tempo ha scritto questo romanzo e soprattutto se ha avuto delle fonti che l'hanno ispirata, delle autrici, degli autori che l'hanno aiutata nel trovare la voce di questo libro, che è una voce potente che rimane incollata a chi lo legge?
Beh, per trovare questa voce è stato sostanzialmente un lavoro a togliere proprio dal progetto iniziale, che doveva essere una sorta di reportage, un po' new journalism sui bar di provincia cinesi, e quindi una raccolta di dialoghi, di scene, eccetera. E poi forse anch'io mi sono proprio disaffezionata in qualche modo a quell'umanità lì, mi diventava una cosa davvero grottesca ad un certo punto. Quindi da lì mi sono spostata sull'idea di invece avere una protagonista inizialmente raccontata in terza persona, e anche lì ho capito che non sono brava con la terza persona, comunque faccio fatica a scrivere senza ancorarmi ad una voce attraverso la prima persona. E l'altro passaggio a togliere è stato sui tempi verbali, devo dire, nel senso che ho deciso ad un certo punto di eliminare il più possibile il passato remoto, e questo anche per una questione, questa sì, legata al Veneto, nel senso che noi parliamo soltanto, per noi il passato è soltanto un imperfetto, un passato prossimo, quindi un passato sempre presente in qualche modo. E questo immagino abbia aiutato di scrumare, a rendere più scorrevole la scrittura. E poi l'altra questione, che è quella dell'ironia, a cui io tenevo molto, cioè speravo appunto di scrivere qualcosa che potesse coinvolgere il lettore anche attraverso la risata.
Ce l'ha fatta, ce l'ha fatta
per quanto
Giulia.
Amare. Grazie. Su questo devo dire che rispetto alle fonti di ispirazione classiche che ho già detto, che erano centrali anche nell'altro libro, quindi io sono una grande amante della letteratura, soprattutto del sud degli Stati Uniti, quindi da Faulkner, Flannery O'Connor, eccetera, eccetera. Questa volta ho letto tutto quello che si poteva leggere di Yasmin Reza in questi 2 anni e mezzo circa di scrittura, perché nonostante dia l'impressione di essere un libro scritto abbastanza di getto, a quanto mi hanno detto, è stato scritto di getto in periodi distanti. Cioè io ad esempio ho avuto una fase in questi 2 anni e mezzo di lunga insonnia e potevo scrivere 2 pagine durante la notte. Poi però la difficoltà, la ragione di questi 2 anni e mezzo erano soprattutto legati al finale, no? E che è abbastanza ironico perché il capitolo finale di Distillazione sono pochissime pagine.
Eppure un finale, posso restituirle Giulia da lettrice, che si sposa molto bene con tutto quello che lei ha raccontato prima, nonostante che cambi anche un po' la temperatura, che diventa più calda, c'è più luce, forse c'è meno ironia, o ce n'è, ma diversa rispetto a quello che abbiamo letto prima, eppure è un finale che ben si attaglia, ecco, volevo restituirle questo. Dunque il finale le ha preso molto tempo, ci stava raccontando.
Non nella scrittura in sé, però ho temporeggiato il più possibile rispetto al finale, perché avevo questa forte angoscia di non saper chiudere questa parabola se non in maniera tragica, però non funzionava con l'idea che avevo di restituire, no? Come abbiamo detto all'inizio, un'eroina tragicomica che rifiuta di per sé anche il titolo di eroina, anche se tragicomica, e quindi non volevo farne una sorta di Anna Karenina, cosa così. Perciò avevo l'esigenza di salvarla in qualche modo, senza però salvarla in maniera dichiarata, esplicita, redimerla. Invece per quanto appunto riguarda quel tipo di voce, l'ironia, sì, da Yasmin Reza, Flannery O'Connor, direi che quelli sono sempre stati i miei modelli, come lo è stato tantissimo Richard Yates e Cheever, insomma, vengono anche citati dichiaratamente nel romanzo, un po' perché Yeats si è occupato di cose molto simili, e poi chiaramente dimenticavo colpevolmente il riferimento forse più importante, anche se magari sembra banale, è sicuramente Salinger, e il giovane Holden, proprio perché era stato concepito come un romanzo di formazione da me, anche se stiamo parlando di una trentenne, comunque una trentenne che ha un problema, una resistenza all'adultità, all'essere adulta, e quindi la voce di Salinger sia nel giovane Holden sia nei racconti per me è stata fondamentale.
Io ringrazio Giulia Scomazzon per averci restituito e raccontato Alice, protagonista di 8.6 gradi di separazione, pubblicato da Nottetempo. Grazie di essere stata con noi.
Grazie mille a voi.
E invito chi è all'ascolto a leggere naturalmente il romanzo di cui abbiamo parlato e di andare anche a leggere La paura ferisce come un coltello arrugginito, che è un memoir che Giulia Scomazzon ha scritto e che riguarda la vicenda della mamma Roberta. Vi invito a farlo perché io l'ho preso da poco in mano e ne sono immersa e incantata. Giulia, grazie, spero che questi complimenti li regga bene. Non volevo farglieli, ma poi alla fine è impossibile non farglieli perché, ripeto, 8.6 gradi di separazione mi ha sorpresa. Grazie ancora,
grazie
Giulia.
Grazie mille.
Alice. Alice.
E siamo arrivati al momento di conoscere chi sarà l'ospite di oggi, soprattutto quale libro ci consiglierà. È una voce conosciuta e apprezzata, conosciuta dal pubblico di Rete 2. Flavia Foradini, buongiorno, benvenuta.
Buongiorno.
Allora, la proposta riguarda I taccuini di Norimberga di Leon Goldenzon, a cura di Robert Gallatly, traduzione di Piero Budinic. Edito da Neri Pozza. Ecco, perché questo libro, Flavia?
Ma perché secondo me è un libro molto importante, tutto ciò che riguarda il nazismo in realtà non è ancora stato sondato fino in fondo, e questo è un documento storico sicuramente molto importante su un evento estremamente importante quale fu il processo di Norimberga, che poi furono diversi processi, e quindi credo che sia un libro davvero da leggere, in cui immergersi. Tra l'altro è diviso in piccoli capitoletti, quindi è anche facile, come dire, saltare da un capitolo all'altro e trovare i personaggi, quindi i gerarchi nazisti a cui si è più interessati dal punto di vista storico.
Allora, entrando un po' nel merito di questa proposta editoriale, i processi di Norimberga, celebrati tra il 20 novembre del 45 e il 1 ottobre del 46, sono stati una pietra miliare nella storia del nostro tempo, sia per l'intento di vedere i vinti nazisti giudicati dai vincitori alleati, sia per le gigantesche proporzioni della macchina organizzativa e legale che dovette essere messa in campo. La serie di processi iniziò con quello a 24 imputati principali, si trattava di criminali nazisti di primissimo piano, di cui 12 vennero condannati a morte. La sterminata mole di materiali prodotta sia per la preparazione dei dibattimenti sia attorno agli interrogatori è ancora oggi per gli storici una fonte inesauribile di conoscenza, così che da 80 anni a questa parte le pubblicazioni sui processi di Norimberga non si contano, e alcune di esse hanno davvero l'immediatezza di quei giorni febbrili, Flavia. Tu ci hai già detto dell'importanza di questi taccuini di Norimberga che portano la firma di Leon Goldenson, un documento cruciale, lo hai letto per noi, di che cosa si tratta, e soprattutto il termine taccuini ci suggerisce una sorta di appunti presi dal vivo. Stanno così le cose, Flavia?
Sì, effettivamente si tratta di appunti che lo psichiatra e ufficiale medico dell'esercito degli Stati Uniti, Leon Goldenson, annotò durante i colloqui che ebbe quasi giornalmente con i detenuti prima e durante il processo principale contro esponenti di spicco delle gerarchie naziste. Stiamo parlando di Hermann Göring, Karl Dönitz, Joachim von Ribbentrop, Rudolf Hess, Ernst Kaltenbrunner, e nello sforzo di assicurare un giusto trattamento ai prigionieri, gli organizzatori del processo avevano previsto il supporto, ma anche in realtà il controllo medico, da parte di due psichiatri e uno psicologo, che si avvicendarono in questo compito certamente difficile. Si voleva naturalmente anche evitare che gli imputati si suicidassero. La qualcosa poi fallì nel caso di Robert Ley, che era il capo nazista del fronte del lavoro, che si suicidò in cella prima dell'inizio dei processi, e Hermann Göring, il numero due della piramide gerarchica nazista, che riuscì a suicidarsi appena prima di essere trasferito al patibolo. E qui veniamo al termine taccuini. Durante quei colloqui, sfruttando i tempi della traduzione da e verso il tedesco, Goldenson scriveva ciò che veniva detto, e si tratta dunque di materiale relativamente grezzo, ma a mio parere questo elemento è proprio una qualità di questa raccolta di oltre 600 pagine che vennero date alle stampe negli Stati Uniti solo postume nel 2004. Perché dopo il suo rientro in patria Goldenson aveva intenzione di pubblicarli, ma morì nel 1961 senza averlo fatto, e quegli appunti restarono nei cassetti.
Qual è stato l'approccio dell'intervistatore, dello psichiatra durante quei colloqui? Insomma, aveva di fronte a sé persone che rappresentavano il male assoluto. Come si è interfacciato con loro?
Allora, come riferisce lui stesso, il tentativo era di non farsi influenzare da emozioni negative o sentimenti personali. E qui va detto che Goldenson era discendente di ebrei lituani, e quindi dobbiamo supporre che facesse davvero uno sforzo enorme per restare imparziale. Ma effettivamente dalle sue domande appare più il professionista, quindi lo psichiatra, che l'uomo, con qualche eccezione direi, perché ogni tanto insisteva magari su un tema particolare con molte domande quasi a raffica, che non lasciavano molto spazio di manovra ai nazisti. Siccome lui li vedeva praticamente giornalmente, ebbe la possibilità di spaziare nella loro vita privata, ma anche nella loro carriera, nell'insieme di opinioni che avevano sul nazismo, su Hitler, sui crimini di guerra, sulla Shoah. Quindi il ventaglio dei temi è piuttosto ampio.
Qual era la personalità di quei criminali, Flavia, che emerge dai colloqui? Se ci puoi magari restituire un esempio su tutti.
Direi che molti mostravano un ego enorme e un narcisismo esasperato, E leggendo questi colloqui si intravede per esempio la loro soddisfazione estrema nell'elencare i gradini della loro ascesa fino all'entourage ristretto di Hitler e anche per i militari veri e propri le battaglie vinte in guerra sui vari teatri di guerra. Si ritenevano tutti uomini fuori dal comune e di intelligenza superiore. E ci sono per esempio dei commenti molto sprezzanti nei confronti dei russi. Si consideravano poi buoni padri di famiglia e da questi colloqui emergono anche molto bene i conflitti tra i vari gerarchi per assicurarsi un posto al sole al vertice della piramide nazista. In generale negavano quasi tutti di sapere della Shoah, non Göring che ammetteva lo sterminio ma diceva di non essere mai stato antisemita. Ma la maggior parte di essi, se intravedevano delle responsabilità, le attribuivano per esempio a Goebbels, a Heinrich Himmler, che si erano tolti la vita, al cosiddetto boia di Praga, che era Reinhard Heydrich, che era stato ucciso in un attentato, e quindi tutti e tre non potevano controbattere, quindi molte colpe venivano addossate a loro. Fra tutti questi colloqui direi che c'è la serie di quelli con Rudolf Höss che colpiscono davvero fortemente. Lui era stato a capo del lager di Auschwitz tra il 40 e il 43. Ebbene, lui, pur rimarcando che stava solo eseguendo degli ordini, e questo lo dicevano quasi tutti, ammetteva non soltanto l'esistenza delle camere a gas, ma Goldenson riuscì a farlo entrare in particolari logistici, organizzativi, davvero orribili. E anche Höss, peraltro, si considerava un buon padre di famiglia, quindi una cosa in aperto contrasto, e il suo rammarico andava proprio sui congiunti per essere stato catturato, perché era ben conscio che sarebbe stato impiccato. E aggiungerei anche un paio di informazioni su questi processi di Norimberga che secondo me sono molto attuali. Per chi volesse immergersi nei documenti originari, scritti, audio, video, che vennero utilizzati nei processi, può farlo liberamente dal sito dell'Holocaust Memorial Museum di Washington, che ha creato un sottosito praticamente non solo per informazioni di prima mano, ma anche per togliere l'infa ai negazionisti, perché lì c'è veramente tutto, assolutamente tutto. E quindi consiglio a chi volesse davvero materiali di primissima mano di andare su quel sito e di guardarsi questo materiale. E poi c'è un'altra annotazione, è appena uscito il film di Russell Crowe dal titolo Norimberga, che riguarda degli altri colloqui avuti da Hermann Göring con l'altro psichiatra dei processi di Norimberga, cioè Douglas Kelly, e quindi si tratta in questo film di una sorta di zoom su un particolare personaggio, quindi non sono una ventina di gerarchi nazisti, ma è proprio soltanto lui. Dunque si tratta per questi processi di Norimberga di un tema molto interessante ancora oggi, molto scottante, visto che viene affrontato da vari punti di vista a 80 anni di distanza da quei fatti.
Hai risposto all'ultima domanda che volevo farti, Flavia, perché appunto che senso ha leggere oggi questo libro, I taccuini di Norimberga di Leon Goldenson, pubblicato da Neri Pozza in lingua italiana, sono più di 600 pagine, mi hai risposto, è una realtà scottante che ancora oggi ci può dire molto su quello che è stato e su quello che potrebbe essere se questa memoria venisse persa o venisse strumentalizzata. Flavia Foradini, grazie per questa proposta e per essere stata con noi.
Grazie a voi.
Thank you.
L'appuntamento con Alice è per sabato prossimo, 13 dicembre, assieme a Michele Serra. Da parte mia, Moira Bubola, una buona fine di settimana e a presto!